Sono un uomo generato da un uomo nato da una donna. Credo al grande architetto dell'universo, al sogno del firmamento, l'arte, ermetica verità, luce, miglioramento dell'uomo, mistero, magia, geloso segreto. È bello incontrarsi tra uomini liberi nell'alchimia della vita.
Carta vetrata di Alberto Gaffi, con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata.
Bentornati.
E questo Capodanno ce lo lasciamo alle spalle, ci abbiamo veramente tanto alcol nelle vene, ma lo depureremo piano piano, tanta acqua, tanto plin plin.
Soprattutto plin plin. Allora oggi ci facciamo ascoltare una puntata davvero interessante, quella dove abbiamo avuto Francesco Serra insieme a Fausto Bertinotti, che hanno sviscerato il romanzo di Serra Tutta colpa di Berlinguer e ci hanno riportati insomma in un periodo storico importantissimo
non
per l'Italia.
Sì. Non semplicissimo, quindi un buon riascolto del meglio del 2014.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornato al professor Piero Di Nepi, che ci accompagna, come la domenica scorsa, accanto alla storia, insieme alla storia, con i protagonisti, con i loro interpreti, che hanno cercato di analizzare, anche attraverso la forma del romanzo, un personaggio incredibile di cui oggi cade un anniversario importante. Parliamo di Enrico Berlinguer.
Benissimo, benissimo, buongiorno a tutti, bentrovati a tutti. Continuiamo a parlare di Enrico Berlinguer, ma naturalmente in funzione di un libro molto molto interessante, molto divertente, anche divertente con tutte le virgolette del caso, che gli è stato dedicato. Cioè un libro che ambienta una vicenda personale, come è giusto fare, nell'ambito di una grande storia, che è la storia politica dell'Italia degli anni 70 e 80. Ne parliamo con l'autore del libro, che è Francesco Serra di Cassano.
Sì, salve, buongiorno.
E con Fausto Bertinotti, che non ha bisogno di presentazioni.
E ci è tornato a trovare, generosissimo nella sua disponibilità. Grazie ancora,
grazie a voi.
Presidente.
E magari ci può raccontare la storia della sua esperienza accanto al Partito Comunista, o parallelamente forse al Partito Comunista di Enrico Berlinguer.
Io accanto ho anche detto, cioè io ho, conta pochissimo, una vicenda curiosa, perché io sono stato credo più di 20 anni al Partito Comunista e nessuno mi ha mai considerato come tale, ma questa diciamo lasciamola. In realtà c'è una ragione forse, perché io ho avuto veramente un senso di grande appartenenza a quel Partito Comunista come partito di popolo, cioè il partito delle feste dell'unità, delle sezioni, dell'organizzazione sociale, dei dibattiti che Francesco ricorda in questo libro, che fuoriescono dalla sezione, entrano nelle case, negli incontri, nei bar, persino nelle sale da ballo entrano, non, neanche il ballo sopraffà la discussione politica che continua. È il vero leitmotiv della vita, è la discussione politica. A quel partito io ho avuto un'appartenenza molto forte, però contraddittoriamente senza mai riuscire ad avere una vera adesione alla sua linea politica.
Bene, questo mi farà dire cosa poi.
Questa condizione è stata riassunta da questa personalità straordinaria che è Enrico Berlinguer, nei confronti dei quali, in nome di quell'appartenenza al popolo di cui vi ho parlato, ho sempre avuto una grande ammirazione per il suo lato umano. Un leader politico del Partito Comunista che era descrivibile per moltissimi aspetti, per questa fisionomia della persona di Enrico Berlinguer. e per altro verso invece una distanza, come dire, politico-culturale. Io sono immerso in una storia operaista, movimentista. Rispetto per esempio al libro di Francesco, sarebbe interessante vedere come la dialettica che dei due cugini, nella mia generazione non esiste, perché l'ortodossia, diciamo, nostalgica dell'Unione Sovietica nella mia generazione è battuta in breccia subito. Noi, semmai, la dialettica è tra l'ortodossia rappresentata dal partito e gli eretici rappresentati dai movimenti, dai trotskisti, dai luxemburghiani, da tutti quelli che volete voi, critici sia della forma partito che del carattere moderato di questa ortodossia. In questo c'è una diversità grande. Ecco, Enrico Berlinguer cosa era? Era in una lunga fase colui che ereditava, ma qui sarebbe la discussione, la sconfitta della sinistra comunista, cioè l'undicesimo congresso, la sconfitta di Pietro Ingrao. Berlinguer era il rappresentante di una ricomposizione del gruppo dirigente a partire da quella sconfitta che porterà fino a poi alla dolorosa esclusione del manifesto. Questo Enrico Berlinguer, nella mia esperienza, l'ho incontrato 100 volte, sempre con grande rispetto, potrei persino raccontare degli episodi curiosi che dicevano la sua diversità, ma secondo me tanto almeno mi sembrava lontano, nella sua prima fase, quella dell'ascesa, quella delle sue grandi vittorie, quella del suo grande successo, mi è sembrato invece straordinariamente vicino nella fase delle sconfitte, 35 giorni alla Fiat, scala mobile fino alla drammatica vicenda.
Beh, c'è il vecchio luogo comune divertente, dice la sinistra si trova meglio nelle sconfitte che nelle vittorie.
Sì, beh, c'è quella vecchia formula di Mao, no? Che si può imparare più, certo, da una sconfitta che da una vittoria, si può.
Comunque a Francesco, che è uno scrittore prima di tutto il resto, chiediamo come è nata l'idea di questo libro, che sempre nel quadro di una storia di vetero marxismo mi fa pensare a quanto sia inquadrabile nella categoria del tipico che ricordava un personaggio oggi dimenticato, che è Gheorghi Lukács.
Ti rispondo subito, e rispondo anche a Fausto, che ha detto delle cose molto interessanti sui passi generazionali. Il libro nasce alla fine del 2012, nel pieno del primo scontro tra Renzi e Bersani, e nasce come desiderio di risposta politica alla crisi, al suicidio del Partito Democratico, cioè al tentativo di autoinvoluzione, di autoassorbimento di un partito che non ha più un'identità e che ha perso i propri riferimenti. Aggiungo invece, rispetto alla questione che sollevava Fausto sulla generazioni, che in effetti è proprio così, cioè la spinta del 68, cioè la generazione precedente alla mia, ha vissuto una ventata di libertà, di autoliberazione.
Che è stata la mia, di cui poi dovrò dire
esatto,
qualcosa.
Profondamente antiretorica e anti-ortodossia. Invece la generazione nostra, che ha vissuto la militanza politica nel Partito Comunista, come è stato me, io sono stato segretario degli universitari a Pisa negli anni Ottanta, l'ho vissuta invece nella forma che diceva Fausto, invece molto ortodossa, molto militante. Mi dicono: a chi ti senti più vicino? Il romanzo è scritto in prima persona dal protagonista lucchese, da quello che viene dalla tradizione esterna, diciamo, alla cultura comunista. A chi ti senti più vicino? In realtà all'epoca io mi sentivo più vicino al militante comunista. Oggi vedo le contraddizioni, ho cercato di riflettere un po', un tentativo di superare, di vedere in positivo anche il passaggio successivo, diciamo anche all'89.
No, credo che le vicende personali siano sempre fondamentali. Personalmente, naturalmente, una volta che vengono ricondotte dentro l'alveo della storia per creare una dialettica, sennò il personale diventa poi individualismo inutile, direi, e narcisistico. Ma le storie personali in questo senso credo abbiano una dimensione. Per esempio, mi sono sempre domandato, alla luce della mia storia personale, che quella di tanti altri, quanto appartenendo ad una comunità ebraica con una fortissima consapevolezza sia dell'appartenenza ebraica che dell'appartenenza di questo paese con la resistenza ai primi anni dopo la guerra. Sono nato nel 1949, in cui nella famiglia c'era il culto di Togliatti prima ancora che il culto di Nenni. Ecco, nel 1967, con la guerra dei sei giorni, ci siamo sentiti in qualche modo traditi e abbandonati dalla sinistra comunista nella quale credevamo. E la parola PC per me significa ancora Partito Comunista Italiano, non significa personal computer. Questa è una cosa che mi diverto sempre a ricordare. E mi sono sempre domandato cosa sarebbe accaduto, perché la sinistra non se ne è resa conto, perché ha avuto la sinistra, quella ufficiale, ma perfino quella dei movimenti del 68, dei quali ho fatto naturalmente parte all'università e dopo. Con la sinistra non si è mai resa conto che la perdita della differenza ebraica al suo interno, perché questo si è verificato, poi è stato un danno. Ancora non l'abbiamo raccontato in un romanzo, non so se qualcuno vorrà provarci. Nel senso, il danno è stato che in Europa forse 100, 200, 300 mila ragazzi sono usciti. Fausto, ne sai qualcosa di tutto questo?
No, ho un'opinione un po' diversa naturalmente, ma è difficilissimo il terreno perché, diciamo, anch'io penso che la componente ebraica, del resto, nella storia dei partiti comunisti del movimento operaio giganteggia. Se uno prende i dirigenti bolscevichi del 17 e prova a vedere quanti sono gli ebrei che vi fanno parte, vedranno, senza parlare dei grandi ebrei tedeschi che formano la culla della teoria politica del movimento operaio. Ma non è solo questo, è
no, proprio... scusa se poi siamo usciti dal binario, ma è interessante parlare delle storie personali, come ha fatto Francesco nel suo romanzo, naturalmente.
E allora questa storia è presente anche nella vita quotidiana, c'è una ricchezza, diciamo, dell'ebraismo, persino delle sue correnti mistiche, molto forte. Io per esempio sono un lettore, diciamo, coinvolto in Walter Benjamin e in tutta questa storia dell'ebraismo militante che arriva fino a Jacob Taubes. Quindi è così, c'è una perdita, però non riesco a tacere il fatto che quella perdita è anche originata da una responsabilità nel governo dello Stato di Israele, che si è manifestata fin qui in un rifiuto sistematico opposto al riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. Ed è un punto su cui giustamente ho visto oggi un grande scrittore ebraico torna in maniera che io penso meriti una riflessione.
Purtroppo qui il dissidio è in qualche misura poco sanabile, sarebbe bello e interessante.
Ma ci risentiamo,
Cosa dobbiamo dirla, perché ricordo che alla fine dopo l'estate del 67, quando Israele voleva restituire tutti i territori che aveva occupato e sono purtroppo tuttora sotto occupazione, ci furono in risposta ai famosi tre no di Khartoum, ed era l'epoca in cui Israele aveva un governo socialista.
Sì, ma questo non consente di continuare a occupare le terre palestinesi con la colonizzazione e con l'occupazione di quelle terre contro qualsiasi diritto internazionale.
Grazie ancora, ricordiamo il titolo del libro, Francesco Serra, Tutta colpa di Berlinguer, un romanzo uscito per i tipi della società di autopubblicazione dell'Espresso, se non ricordo male.
Viene ebook anche, soprattutto è un ebook di Amazon. In realtà il lavoro di editing è stato fatto con Garzanti, ma poi dopo, per i tempi stretti della narrativa, io sono andato sull'ebook. Quindi
complimenti, infatti la lavorazione è impeccabile. Ricordiamo anche il prezzo, 25 euro ben spesi.
Carta vetrata.
Dopo la serietà, la grandezza del presidente Bertinotti, abbiamo un altro grande scrittore, archeologo, che anche qui è merito di Flaminia Naro averlo con noi.
Beh, perché un caro amico è Valerio Massimo Manfredi, che ci ha riproposto il suo libro Il mio nome è nessuno.
Ma non solo,
perché avere lui vuol dire veramente rituffarsi nell'Iliade, nell'Odissea, nell'Eneide, insomma ti porta in un percorso.
E quando il pubblico non ha sbagliato, nel senso, quando milioni di copie vendute non fanno che ratificare una grandezza.
Esatto, vendute e anche saranno pure vendute.
In futuro, continuerà a vendere.
Esatto, è uno scrittore intramontabile, allora ascoltiamolo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, Flaminia Marinaro e Alberto Gaffi ai microfoni. Abbiamo lasciato da pochissimo Fausto Bertinotti e Francesco Serra, che ci hanno parlato di questo romanzo dedicato a ricordare Berlinguer e all'influenza di Enrico Berlinguer sui giovani dell'epoca. Ma per parlare ai giovani bisogna, come è giusto, usare dei mezzi che i giovani vogliono usare. E il romanzo, in questo caso un romanziere d'eccezione, ci ha raggiunto, parliamo di Valerio Massimo Manfredi, può essere l'elemento giusto per far studiare e conoscere la storia. Far studiare è brutta come frase, però rende bene il concetto. Flaminia, che ne pensi?
Beh sì, penso. Valerio, buongiorno, ben trovato, grazie per essere Flaminia. Qui con noi. Credo che anche per capire la storia, che poi dell'altro ieri l'abbiamo vissuta tutti, di Berlinguer, forse bisogna partire un po' dalle radici della nostra storia, no? Tu in questo sei maestro, tu scrivi dei romanzi storici. Ma sono romanzi storici quelli che scrivi tu sull'antica Roma.
sempre io, documentatissimo.
Ma io penso che tutti i romanzi siano storici, non è mica possibile scrivere qualcosa che non sia storico, perché tutto è nella storia, tutto. Solo Dio, se Dio esiste, solo Lui potrebbe scrivere una storia che non è nella storia, perché si suppone che esistesse prima della storia e che esisterà dopo. Quindi di fatto non è eludibile la storia. Quello che io sono convinto in ogni caso, che bisogna tenere molto separate le due cose, perché l'opera letteraria è una cosa, l'opera scientifica è un'altra.
La docufiction, per esempio,
ma lo so, ma quella è un'altra cosa ancora.
Ho capito.
Cioè un romanzo ambientato in qualunque epoca non fa differenza.
Non fa differenza.
È comunque un testo in cui l'io narrante scrive come se fosse l'unico testimone superstite dei fatti che narra. Non deve rendere conto di niente.
Può fare anche degli errori.
No.
Ah, ecco.
È lì che viene, perché sennò sarebbe una storia romanzata, la tua è un romanzo storico, è cosa ben diversa.
Vero, però voglio dire, l'errore non è ammesso mai in nessun campo, no? È chiaro che io non devo piantare un banano nel giardino di Giulio Cesare, questa è grammatica. Qualunque ragazzo del terzo anno, che so, di storia antica è capace di ricreare una situazione ambientale più o meno fedele.
Credibile.
Scrivere una storia che ti prenda per la gola dalla prima riga fino all'ultimo è un'altra cosa, è assolutamente un'altra cosa. La storia invece ha l'onere della prova, cioè deve provare tutto quello che dice, come in tribunale. E quindi io lo so che moltissimi insegnanti usano le mie opere come grimaldello per conquistare i ragazzi e far loro capire che in fondo la storia l'hanno fatta le emozioni più che la riflessione filosofica o il progetto politico o altro, sono le emozioni.
Effettivamente questo che hai detto è bellissimo, perché arrivare al cuore dei ragazzi con le emozioni oltre che con le nozioni potrebbe essere fondamentale nella didattica scolastica italiana, e dovrebbero introdurli un po' come libri di testo ai professori. Ma parliamo adesso dell'ultimo tuo libro, Il mio nome è nessuno, per Edizioni Mondadori. Di che si tratta?
Si tratta di un'operazione che in effetti non è mai stata tentata prima, e cioè di narrare l'intera vicenda dell'eroe dell'Odissea non soltanto all'interno dei poemi omerici, ma prima e dopo, e cioè l'infanzia, dalla nascita, dall'inizio, cioè l'intera vicenda dell'eroe dell'Odissea, cioè dalla nascita fino all'ultimo enigmatico, misterioso viaggio, quello che l'avrebbe portato ai confini del mondo con un remo sulla spalla, finché un giorno un viandante gli avrebbe chiesto se quel remo era un ventilabro per separare la pula dal grano, e quello era un segnale: immolare a Poseidon un toro, un verro e un ariete, e così avrebbe chiuso la partita con gli dèi. È una profezia che gli fa Tiresia quando lui evoca le anime dei morti dall'Ade, ed è uno dei grandi misteri della letteratura universale. Il poeta di fatto annuncia un seguito dell'Odissea che non ha mai composto,
o perlomeno che non c'è mai arrivato.
Ma se ci fosse stato lo sapremmo, perché poi ha una minima citazione,
una traccia in opere altrui.
È assolutamente. E quindi questa è stata veramente un'impresa che mi ha completamente assorbito e conquistato, anche perché il racconto epico ho scoperto, solo scrivendo ho scoperto come è fatto. Cioè il poeta epico è un poeta orale, quindi lui narra, e quindi non ha il tempo per entrare nei dettagli, nei particolari.
Perderebbe l'attenzione degli ascoltatori.
Esatto, è come un film. Un film in due ore deve raccontare una storia che dura, poniamo, 40 anni, 50 anni, eccetera, eccetera. È un po' la stessa tecnica. Ma se uno entra nelle pieghe del racconto epico, scopre tesori. C'è di tutto. e quello che non c'è in qualche modo è deducibile. Tra un punto e quello successivo, tra un punto di attenzione e quello successivo, cioè, passa una linea e una sola. E il poeta procede solo per picchi narrativi, taglia tutte le onde in cresta. È una cosa assolutamente formidabile, incredibile. E scrivendo questa storia io ho potuto cominciare dalla nascita, perché c'è nell'Odissea, verso la fine si racconta che lui è appena nato e arriva il nonno che si chiama Autolycos, che vuol dire lui stesso è un lupo ed è un bastardo, un predone, uno spergiuro, un ingannatore, un personaggio incredibile ma straordinario. E lui arriva e dice: ascoltami figlia, e tu caro genero, il suo nome sarà Odisseo, perché io giunsi qui covando odio per molti. E quindi il nome Odisseo viene dalla radice di odio, colui che suscita odio. Ed è subito all'inizio. E il nonno subito lo invita, quando sarà adolescente, a una battuta di caccia. Invita il bambino piccolo appena nato a una battuta di caccia, e sarà la battuta in cui lui sarà gravemente ferito alla coscia e porterà quella cicatrice per tutta la vita, e sarà la nutrice che, quando lui torna irriconoscibile, rovinato, solo, amareggiato, senza più compagni, senza più nave, senza più niente, e lei gli lava i piedi e la mano scorre sul ginocchio e riconosce la ferita, la cicatrice, e il piede le cade dentro al bacinella e rovescia tutta la bacinella e tutta l'acqua.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Chiudiamo con un ragazzo prodigio.
Eh sì, parliamo di Clemente Apolloni Ghetti, un giovane di 16 anni che ha scritto già un saggio di economia molto interessante. L'abbiamo ascoltato non troppo tempo fa. E adesso abbiamo il piacere di risentire che cosa ha da dirci.
Benvenuto, insieme con Flaminia Naro, a un ospite eccezionale, un giovane di talento che ha scritto a soli 15 anni un libro importante, talmente importante che un editore romano di storia come Gangemi Editore ha deciso di pubblicarlo. Parliamo di Crisi 2008 / punto interrogativo, ovvero sia Quando finirà la crisi, scritto da Clemente Apolloni Ghetti, che a oggi ha 16 anni, ma questo libro lo ha scritto quando ne aveva solamente 15. Bene.
Clemente, ben trovato, sono felice di averti qui. Sei veramente un ragazzo prodigio, perché un ragazzo che Grazie. A 15 anni scrive un libro di economia di questa portata, insomma, difficilmente si trova. Allora, dimmi prima di tutto di che parla questo libro.
Allora, questo libro cerca di analizzare le cause della crisi, che molte volte sono state fraintese, e anche le possibili misure economiche che dovrebbero essere attuate per appunto risolvere la crisi. E
come ci sei arrivato tu a strutturare un libro così complicato? Hai fatto tutto da solo? Come ti è venuto in mente?
Allora, ero sempre stato appassionato di economia, ho letto molto. E poi appunto mi è anche venuta, diciamo, una voglia di esprimere i miei propri concetti. E quindi appunto ho pensato che scrivere un libro sarebbe stato la cosa migliore. E ho dedicato più o meno un mese e mezzo d'estate a scrivere questo libro, nonostante mio padre fosse un po' preoccupato che mi stancassi troppo e cose del genere. Però è stata una bellissima esperienza.
Anche perché tu hai fatto un liceo classico a Roma, italiano.
Lo sta ancora facendo.
Lo stai facendo in Dante, però quest'anno lui è andato in Inghilterra.
Sì, esatto, studiando. Adesso studio in Inghilterra, in un college vicino a Londra.
Una delle nove problematiche che ci chiamano molti tecnici dell'erudizione, della didattica ad approfondire, è proprio quella dei ragazzi prodigio, che si trovano a essere, come te, in qualche modo avanti a tutti gli altri e in difficoltà, perché a superare delle prove con facilità, con slancio, si diventa anche degli disadattati, delle persone isolate, e quindi è giusto che una persona che va più veloce degli altri non si senta per questo in difetto.
Sì, c'è appunto un concetto di meritocrazia diverso nel resto del mondo rispetto che in Italia.
Delle scuole speciali per persone superdotate come te.
Vabbè, sì, diciamo di sì.
Beh, quindi per esempio il rapporto tra i professori in Italia e questo con i professori in Inghilterra, che differenze hai trovato sostanzialmente?
Beh, ho trovato che i professori in Inghilterra, diciamo, possono essere in un certo senso molto più comprensivi e molto più rispetto con gli altri studenti, ovvero fanno una differenza tra le potenzialità che uno ha. Per esempio, possono dare, diciamo, delle sfide più challenging per alcuni studenti, mentre per altri si accontentano di un voto mediocre, diciamo.
Quindi fanno come dei parametri,
sì, esatto,
secondo
sono molto più
della tua possibilità.
Esatto, hanno appunto.
Ma stai insieme
concetto.
Con altri superdotati o sei insieme con persone anche normodotate?
Allora, ci sono test d'ammissione molto, molto difficili. Però appunto dipende molto dalle materie che uno sceglie. Se uno sceglie materie molto difficili, tipo matematica, economia, allora sostanzialmente uno è in classe con persone veramente molto competenti.
Come te.
Però se uno sceglie materie, diciamo, un po' più soft, tipo arte o disegno, allora ovviamente.
Quindi vi dividete a seconda della materia e dell'indirizzo scelto.
Esatto.
Ma per far capire, così per dare un flash agli ascoltatori, secondo te da cosa deriva la crisi italiana e come la risolveresti, così in due parole?
Allora, la crisi italiana deriva da una crisi macroeconomica mondiale, statunitense ed europea, sia da un calo della competitività che è causato dall'euro, ma anche da un calo della competitività causato da cause strettamente italiane, appunto, come per esempio l'intervento dello Stato e l'eccessiva pressione fiscale sia sulle imprese che anche sui consumatori. E le soluzioni sono molto difficili, serve un'azione congiunta sia del governo italiano che della BCE contro l'austerità e per far riprendere competitività all'Italia e per aumentare la domanda interna.
C'è una vera e propria battaglia, come dicono molti, tra il sud dell'Europa e il nord dell'Europa?
Sì, c'è un conflitto di interessi netto. La Germania ha per anni esportato ai danni del sud Europa, accumulando surplus commerciali. L'Italia invece, che era stata basata appunto prima dell'euro sulle esportazioni, adesso è costretta a tagliare i salari per esportare, e questo provoca naturalmente una diminuzione dei consumi interni e quindi una
depressione del mercato interno,
esatto.
Senti, invece questa spartizione del mondo tra America e Cina, come vedresti, cioè che scenario vedresti da tutto questo?
Allora, la Cina è ormai una potenza economica affermata e è destinata a crescere sempre di più, perché ancora la maggior parte delle persone sono ancora impiegate nel settore primario, quindi queste persone che andranno nel settore secondario e terziario, che è molto più produttivo, causeranno un aumento della crescita economica netto. Però è anche vero che il ventesimo secolo è stato un'eccezione per tutta la storia. La Cina, sia dal Medioevo, è stata una potenza economica. 50 anni di comunismo l'hanno tenuta indietro rispetto a tutto il resto dell'Occidente, che ha applicato una politica economica di libero mercato, e adesso la Cina è destinata appunto a ritornare alla potenza che è sempre stata. Però non è una cosa negativa. Il mercato europeo e il mercato americano possono essere trainati da questa potenza cinese, che può essere un ottimo mercato per le esportazioni, per le imprese che sapranno
quindi
appunto
consumeranno anche loro prodotti non cinesi.
Esattamente, esatto, non esporteranno solamente, ma arriveranno a un punto in cui dovranno anche importare e si regolamenterà e andranno tutto a beneficio di ciascuno.
Non abbiamo veramente altre domande, solo applausi a standing ovation.
Veramente, Clemente,
e quando uscirà il libro, però ti vogliamo di nuovo con noi.
Grazie mille, sì, non vedo l'ora. Grazie mille.
Alla prossima.
Grazie.
Alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, questa puntata scoppiettante dopo i botti di fine anno ci vede di nuovo protagonisti. Com'è andata, Flaminia, la tua?
Bentornati a tutti i nostri ascoltatori, benissimo, io mi sono divertita molto. Poi,
dove hai festeggiato?
Ho festeggiato in montagna.
Bene, 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 con il freddo gli scoppi si sentono.
Finalmente, però ci voleva un po' di freddo e ci siamo divertiti molto, poi ve la racconto meglio.
Ma abbiamo di nuovo con noi a parlare di un caro amico che non c'è più, ma che è restato con noi sempre accanto, perché leggendolo si è presenti più che mai nel rapporto ormai silenzioso ma bellissimo, Gianluigi Melega, che con il suo Viceversa mi ha accompagnato nelle letture di Caminetto in questi momenti di riflessione che sono le pause di festa, di vacanza, Natale, il Capodanno, sono momenti in cui uno li passa riflettendo su tante cose, su tanti momenti della propria vita, tira un bilancio e passato un anno, che cos'è quest'anno che è passato, 2014?
No, bentornata Irene Bignardi, e devo dire che anche io mi sono portata il libro di Gigi Melega con me. Ed è stato importante perché mi ha aperto gli orizzonti su uno squarcio di vita che va conosciuto meglio, e lui entra in tutte le pieghe della storia in una maniera anche divertente, a volte nostalgica, insomma è un libro completo.
È scritto da ragazzo, quando lui veramente era meno che trentenne.
Beh, certo, avevo un ego, come dire, sviluppato da 25 anni, uno che affronta 25 anni un'autobiografia che si concreta poi, si concretizza in 1300 pagine di storie attorno a se stesso, perché non sono esattamente un'autobiografia, naturalmente è l'autobiografia di una generazione, di un mondo,
di un momento.
Insomma, uno deve avere una bella visione.
Ma ricordiamo che l'editore veneziano Marsilio Cesare De Michelis si è innamorato di questo libro conoscendo Gianluigi, nel senso che prima di tutto
si è innamorato di Gianluigi,
esattamente, dell'uomo, perché dietro ogni libro importante, almeno questo è quello che noi crediamo, c'è una sensibilità unica che si chiama uomo, si chiama donna. Io non sto a guardare qui il sesso, perché ci sono delle scrittrici che mi fanno innamorare molto di più di molti scrittori, perché la sensibilità poi nello scrivere di una donna, devo dire, è straordinaria, supera molto spesso la sensibilità maschile. Volevamo parlare un po' anche di Irene Bignardi, dei suoi libri. Una battuta su come scrivi e come ti confronti con uno scrittore complesso come è stato tuo compagno Gianluigi Melega.
Non mi confronto, è molto semplice. Io faccio del,
la tua strada, ecco.
Io faccio del racconto narrativo giornalistico, scrivendo al meglio possibile,
certo.
Ma sono molto lontana dalla creatività di Gigi. Magari esploderà adesso. Lui è esploso bambino, io posso esplodere da vecchietta. Ma la cosa che mi impressiona però nell'affrontare questo libro, Tempo Lungo, è che, a parte che adesso Gigi non c'è più, ma anche quando c'era, era il fatto di parlare di un libro di un'altra persona non rispetto a me, un'altra rispetto a Gigi. Cioè il fatto che avesse avuto questa esplosione di creatività a 25 anni, poi si era, come dire, un po' calmato e poi ha ricominciato, però in assenza di questo libro che non era ancora pubblicato, che non era ancora tornato a esistere. Quindi era come se io me la facessi con due persone, un 25enne a me sconosciuto, anche imbarazzante per la sua eccessiva vitalità, e un signore più o meno della mia età che invece capivo, con cui condividevo le esperienze di cui parlava. Quindi erano due persone in realtà presenti dentro la nostra casa.
Ma
questo diabolico
che...
ragazzino,
esatto.
Presuntuoso e creativo,
ma adorabile
e un signore che non conoscevo, e un signore adorabile, molto più pacato, molto più saggio, che mi faceva da compagno.
Quindi ci aiuta anche a conoscere i giovani. Questo è quello che magari è un invito a persone della nostra età o anche più grandi, di dire attenzione a giudicare i giovani, perché anche nella esuberanza e nella prepotenza di alcuni gesti così anche plateali, eroici, fortemente eroici, c'è una sensibilità che va capita, va compresa che ci aiuta a vivere anche chi non è più ragazzo.
È molto divertente leggere le polemiche dei suoi genitori contro di lui quando decide di fare studi umanistici per fare il giornalista, e prevedono un disastro assoluto, una vita di povertà, praticamente vita di bohème, mentre volevano fargli fare l'ingegnere, aiuto, Gigi ingegnere, avrebbe fatto crollare qualsiasi cosa. Cioè è divertente vedere come il ripetersi in realtà di certi modelli di dibattito familiare,
certo.
che magari adesso riguardano ragazzi un po' più grandi, perché a 25 anni francamente non ne vedo di così calati nella realtà oggi. Ma appunto con il modello si ripete continuamente di generazione in generazione.
Ma lui, scusa, avendo ripreso poi il libro in età matura, no? Non ha in qualche modo limato?
No, il libro è rimasto tale e quale, comprese le parole, come dire, politicamente scorrette, cioè si parla di negri, di invertiti, cioè il linguaggio dell'epoca. Cioè, per carità, il gay non esisteva, quindi si diceva invertito, e così è rimasto, cioè come una specie di, appunto, di testimonianza di indiretta vintage dagli anni 60.
Senti, e quanto c'è di lui in quello che scrivi tu?
Gigi in quello che scrivo io non c'è, nel senso che io scrivo delle cose noiosissime.
Non è vero.
Però c'era in un altro modo. Noi dividiamo un tavolo, un grande tavolo, ciascuno di noi due si piazzava a uno dei due estremi corti del tavolo, quindi uno di fronte all'altro. Io scrivevo e producevo tanto, perché come si sa i giornalisti scrivono tante cose anche inutili a volte,
però
facevo continuamente controllare a Gigi, lui era il mio caporedattore, quindi io finivo un pezzo, attraverso il tavolo glielo portavo, lui faceva un'osservazione, non so, magari che una cosa, che un nome era scritto male, eccetera, o mi dava l'approvazione o la disapprovazione, me lo ripassava, avevo un caporedattore incorporato.
Beh, incredibile.
possibile. Volevo essere una mosca per essere con voi in quei momenti. Però non ci sono mai riuscito.
Per un mese all'inizio di Repubblica.
Come mosca ti vedo male, Alberto.
Almeno una cimice, dai, mettere una cimice. Una domandina finale, perché in qualche modo vogliamo rendere omaggio ancora a Gianluigi, vogliamo dare comunque la possibilità ai nostri ascoltatori di incuriosirsi e di amare anche loro Gianluigi con questo libro e con gli altri libri che ha pubblicato. Ricordiamo Marsilio, editore in coedizione con me, con Gaffi, Tempo Lungo, sono 1400 pagine e il costo è, devo dire, molto concorrenziale.
La pagina verrà pochissimo.
Pochissimo, pochissimo. Secondo me il calcolo non l'ho fatto, ma dovrebbe venire sotto il centesimo a pagina. La domanda è questa: il suo rapporto con la musica, perché lui è stato anche un grande librettista, anche in inglese, questo è quello che è importante. Lui ha scritto, con a proposito appunto Mosca, se non ricordo male, il compositore, diverse opere musicali. Ecco, questo suo rapporto da dove viene? Perché
viene da una vecchissima passione per la musica, ma anche da una congiuntura particolare, che noi a un certo punto abbiamo cominciato a vivere molto a Venezia. E a Venezia ci siamo sfiorati con un giro musicale il cui leader era Mario Messinis, già sovrintendente della Fenice e grande musicologo, che aveva letto le poesie di Gigi, curiosamente, e aveva pensato che erano perfette come testi per questo giovane musicista veneziano, Luca Mosca. Li ha presentati, i due si sono innamorati con mia grande gelosia, e hanno cominciato a musicare delle cose già scritte da Gigi, e poi Gigi ha scritto appositamente per Luca tre opere, tra cui appunto Mister Me, che è una fantasia anti-berlusconiana, e poi Il Signor Goldoni, L'Italia del Destino e altre cose, sono trovati benissimo, hanno continuato a operare assieme. Quindi è diventato parte attiva di una passione passiva che aveva già prima per la musica.
Comunque, grazie. Un uomo affascinante che non poteva che conquistare chiunque lo conoscesse.
Me sicuramente.
Ma non solo te. Allora, grazie a Irene Vignardi.
Grazie a voi.
Ci salutiamo così.
Ricordando ancora una volta il titolo del libro, il costo, le pagine, che è Gianluigi Melica, Tempo Lungo, autobiografia del boom, è il sottotitolo che spiega molto, e il costo che è intorno ai 20 euro, ma soprattutto per le pagine che sono così cospicue è veramente un prezzo molto vantaggioso.
E voglio insistere, il libro resta tutto bene assieme, è stato rilegato tecnicamente in maniera perfetta.
Grazie ancora a Cesare De Michelis.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornati con Carta Vetrata, ancora buon anno, diamo il benvenuto a Giovanni Pacchiano da Milano. Dopo i fumi, i festeggiamenti di questo 2015 appena iniziato, ci troviamo in obbligo di dare una buona lettura da mettere nella calza della Befana, anche perché molti regalano libri anche alla Befana e noi abbiamo molti titoli da proporre, ma facciamo scegliere come al solito al nostro critico di eccezione da Milano, Giovanni Pacchiano, ciao!
Ciao a tutti, intanto tanti auguri, speriamo che il nuovo anno sia più felice, più prospero di questo. Sì, ci ridiamo un po' sopra, ma speriamo davvero. Io per la Befana ho scelto un libro particolare che sia in tema, è un libro anche di notevole caratura letteraria, ma di lettura molto agevole. Il libro è intitolato Fiabe, l'autore è un grande autore tedesco del primo 800 che gli ascoltatori sicuramente conosceranno, non fosse altro per sentito dire, è T.A. Hoffmann.
E quale libro ci proponi? Perché lui è anche molto gotico, è un po' antesignano del genere.
Lui è sempre perennemente gotico, c'è questa mescolanza continua fra sogno, realtà, illusione, trasformismo. Il bello è proprio questo, Hoffmann è un romantico nel senso pieno della parola, nel senso che il mondo nasconde dietro di sé tanti segreti che si rivelano solamente per lampi, per frammenti, e questi segreti spesso sono segreti drammatici o segreti inquietanti. Qui abbiamo tre racconti famosi, tre fiabe famose: Mastro Pulce, La principessa Brambilla è il piccolo Zaches detto Cinabro. Attenzione, sono racconti molto lunghi, la principessa Brambilla potrebbe addirittura essere definita un romanzo breve, ma è un abbandonarsi leggendo sulle ali della fantasia e sulle ali della meraviglia. È per questo che ho pensato che fosse adatto sia per la Befana sia per il passaggio da un anno all'altro. Cerchiamo di dimenticare l'anno vecchio riuscendo a trovare un libro che non ci metta di fronte tanto la dura realtà quanto la magia che c'è sempre nella vita di ogni uomo sotto la scorza, sotto la superficie.
Mi ricorda Cinabro Rosso Malpelo del nostro Verga?
Che è il nostro Verga, certo, ma sono due mondi
totalmente diversi
l'uno dall'altro.
Quindi Le Fiabe nostro... tradotte da chi? Questo sono uscita per Le Orme, la casa editrice di Milano.
La casa editrice è meritoria, L'Orma, perché sta traducendo tutto Hoffman volume per volume. E il libro è tradotto e curato molto bene, con un'introduzione molto ricca, ma molto chiara, molto didattica, curato da Matteo Galli.
Diamo anche il prezzo e le pagine.
Il prezzo sono 28 euro, però si tratta di un librone, per cui il prezzo è giustificato, le pagine sono 420. Ma è proprio un libro in clima Natale, ultimo dell'anno Befana. Sognerete con Hoffman e per un attimo vi dimenticherete di questa brutta realtà che ci circonda.
Badate bene a non mangiare carbone, comportatevi bene e per 6 centesimi a pagina divertitevi con Hoffman.
Certo.
Alla prossima, Giovanni.
Buon anno a tutti. Ciao ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornata Flaminia Naro in questa nuova veste di madrina dell'edizione 2015. Perché oggi...
che ruolo che mi dai, che ruolo, grazie.
Hai già spumanteggiato o champagneggiato?
Beh, cosa hai fatto? Tutte e due,
viva la
champagne. Per non tradire l'Italia. Tu che
sei stata in montagna? No, io in casa, in famiglia, in modo molto parco.
Sempre così.
Ci ha raggiunto invece Sveva Manfredi Zabaglia, che è una bravissima organizzatrice di eventi, che ci sta per raccontare di un evento particolarissimo che viene dall'America Latina, un artista che sarà con noi per 3 mesi alla Casina delle Civette.
Sì.
Un luogo che io adoro perché piace ai bimbi, piace ai ragazzi, piace anche ai grandi, perché ci sono tantissime collezioni, insomma è un luogo significativo.
Beh sì, è un posto magico e Sveva Manfredi Zavaglia è una curatrice di mostre.
A Villa Torlonia, ricordiamo l'indirizzo per chi non è a Roma, diamo esattamente via Nomentana, è l'ingresso, ma sì. Anche si entra da via di Villa Torlonia, se non sbaglio.
Sì, sì. Allora, la Casina Civette è al centro, diciamo, laterale, su via.
Vicino del al parco. Teatro.
Sì, vicino, diciamo, dal lato opposto al teatro.
Ah, dal lato opposto, ecco, quindi spieghiamo
perché
bene.
E si entra da via Nomentana 70 per entrare 70, in realtà, perfetto. Perché si può entrare anche dalla limonaia, dal laterale.
Dove entrava lui?
Chi dove lo sa? Entrava? Dove entravano anche? E dove entrano ancora? Perché i vari nipoti ancora fanno le passeggiate lì e uno le incontra.
Perché abitano di fronte, è vero?
Sì, perché
sempre sul via Nomentana.
Si sono affezionati al luogo, dicono che è casa loro e quindi.
Soprattutto Romano so che abitava proprio di fronte, il jazzista.
Sì, assolutamente, infatti.
Il padre di Alessandra, quindi.
E Elisabetta.
Sì. Allora, quindi si entra da via Nomentana, si entra nel parco, poi
ma diciamo lo sto cognome, mica sì. Vietato,
no, certo.
Mussolini.
Ma davamo per scontato che l'avessero capito tutti.
Sì. Ma mica tutti, attenzione, perché molti sanno di questo principe Torlonia che sì. Sembra che
così generosamente
che ottenesse regalò... invece un affitto, invece questo è quello che si dice.
Beh, il principe comunque in realtà quando ha creato la Casina delle Civette l'ha creata per sé, per ecco. Viverci, era la prima casetta Liberty, quindi
Cambellotti pure
e Cambellotti ha fatto tutte le vetrate, che era un artista all'epoca, perché comunque lui era un visionario, una persona molto particolare e comunque era vicino agli artisti, ecco perché poi...
E Mussolini era un artista,
no,
in qualche modo.
Forse era appassionato anche lui di arte moderna all'epoca sicuramente.
Beh, comunque certo tutte le ristrutturazioni urbanistiche che ha fatto fare indubbiamente...
Da quel punto di vista assolutamente.
Però andiamo oltre adesso, e, allora parliamo di questa mostra.
La mostra dunque di Raffaella Corcione Sandoval, è un'artista italo-venezuelana.
Quindi sarà bellissima anche.
Sì, è una bellissima donna oltretutto. Se mi sente poi vabbè, si arrabbierà, perché è una persona poi molto timida come artista, come tutti gli artisti comunque sono molto particolari. Lei è nata in Venezuela e ha vissuto tanti anni lì, poi è comunque era Sandoval, come Corcione, il padre era un italiano e quindi poi è partenopeo e quindi lei è tornata anche a vivere diciamo nel Salernitano e vive adesso comunque nel suo studio a Roma. È un artista poliedrico.
Dice Sandoval, immagino
è il lato diciamo venezuelano. Sì, sì, è la mamma che è venezuelana,
diciamo ispanico.
Lei ha proprio i suoi primi studi di arte l'ha fatti tutti in Venezuela, però poi si è
perfezionata.
Senti, sono delle opere adesso guardandole che hanno quasi una, cioè sembrano delle opere classiche,
sì,
che sono come delle, sembrerebbe una pietà velata, invece che cos'è?
Medardo Rosso, quello che hanno rubato.
Ecco, potrebbe.
Beh, in realtà lei c'ha un'opera che poi che si chiama La Sindone Partenopea.
Bello.
Che è una donna velata. Assolutamente, perché lei lavora il tessuto, la seta, e lo trasforma, lo glassa in un modo particolare con una tecnica propria che ha creato lei e lo fa diventare come se fosse marmo. Quindi apparentemente sembra marmo, ma poi in realtà è tessuto e leggerissimo.
Anche a Napoli c'è un Cristo velato.
Infatti,
esatto.
Il Cristo velato è la sua, infatti, la Sindone Partenopea proviene proprio da lì, si è ispirata al Cristo velato, però è una donna. È una donna che ha una coda poi da sirena d'oro.
Incredibile.
E ci saranno e queste opere saranno presenti con altre opere naturalmente alla Chiesa Civetti e nei musei di Villa Torlonia, inauguriamo il 9 gennaio.
Quindi ma, tutti invitati, a che ora l'inaugurazione?
Dalle 4:30
di pomeriggio.
Beh, noi ci saremo. Senti, ma tu come l'hai scovata questa artista?
Beh, lei l'ho conosciuta tramite una mia amica che vabbè, io essendo curatrice sono molto vicina agli artisti da oltre 15-20 anni, e da quando sono piccola vado a mostra, quindi in realtà l'arte contemporanea l'ho sempre vissuta, dall'età di 18 anni, seguivo molto anche gli artisti sia dell'Accademia, da piccolissima, poi mi sono perfezionata.
Perfetto.
E ho seguito.
L'hai trovata a Roma?
L'ho conosciuta a Roma.
Il suo atelier è a Roma?
Il suo studio è a Roma, assolutamente, lei lavora tra Roma
e lavora questo materiale? Cioè, la forma del corpo sotto?
La fa lei, perché lei naturalmente dipinge benissimo, sa perfettamente com'è il corpo umano e quindi con delle modelle anche, lei comunque plasma e fa la riproduzione di donne e scopre e lei... diciamo che studia il mondo femminile, perché le sue opere sono quasi tutte
sì, però l'anima dell'opera è sempre di questo stesso materiale? È tutto un blocco?
L'anima è di gesso. L'anima lei lo fa anche prima di tutto lo plasma col gesso.
Quindi l'hai vista lavorare?
Assolutamente. Sì, l'ho vista lavorare, lei dipinge pure perché è poliedrica, quindi dipinge, fa sculture, come molti artisti lavorano su varie arti applicate diciamo.
Scrive anche, no?
Scrive anche.
Bene,
quindi la dobbiamo invitare a casa.
È una carta vetrata.
È una carta vetrata assolutamente, perché scrive dei testi poi di semiotica dell'arte.
Bene, ci saranno alla mostra qualcosa?
Sì, saranno presenti. Quando l'ho presentati già alla sovrintendenza mi hanno detto che erano abbastanza complicati, quindi dovevo fare una spiegazione per i ragazzi naturalmente, perché chi arriva si viene, diciamo, infatti già il titolo Orcalumis Vitae, che simulacro dal vivo, perché sono delle opere che prendono vita attraverso la mostra.
Ma quindi scusami, sono opere dure come il marmo,
che
forti come il marmo, ma leggere come la carta.
Sì.
Quindi le puoi anche trasportare facilmente.
Sì, pesano pochissimi chili.
Magnifico.
È proprio la metafora dell'arte contemporanea,
infatti,
che è anche pratica.
Infatti.
L'installazione, gli happening.
Esatto.
Certo.
E è più facile da capire sicuramente. Magari, ecco, la semiotica dell'arte bisogna studiarla un pochino e quindi da questo punto di vista, diciamo, bisogna trovare degli spunti più semplici per spiegarli, soprattutto certo. per i ragazzi, perché non tutti naturalmente, però è un, dal punto di vista visivo è un'arte semplice, perché l'arte contemporanea non sempre è semplice, bisogna spiegarla, purtroppo molti non la capiscono proprio per questo, non è come un ritratto, non so, del 600 che tu vedevi il paesaggio e capivi tutto. L'arte contemporanea va spiegata, va capita e va capita attraverso anche
perché
l'artista.
Perché l'arte contemporanea va percepita.
Brava, attraverso, assolutamente.
C'è un approccio diverso. Qua sembra di avere Paolina Borghese in casa, quindi è più facile.
Sì, infatti. Assolutamente.
La dimensione di queste opere?
Le dimensioni sono quasi umane, quindi sono 1,20 m, 1,30 m. Assolutamente.
Un po' inquietante sì. magari in casa.
Beh, alcune sculture sono molto grandi, alcune invece sono anche più piccole, bene, sono anche di 20-30 centimetri, cioè ci sono, e poi lei in questa mostra ci saranno queste opere fatte con questa tecnica particolare del suo studio, e poi ci saranno anche delle opere di creta, delle opere anche di varie tecniche di materiale, sempre scultore, diciamo.
Dopo la Befana tutti da te allora.
E dopo la Befana assolutamente, il 9 dopo le feste.
Quindi intanto, e poi ci rivediamo con Sveva, perché tu poi non è che ti fermi a questo, no, no? Organizzi concerti, organizzi di tutto, quindi sì. poi ti aspettiamo,
vogliamo,
per un'altra puntata.
Grazie.
A presto.
Grazie.
Cari ascoltatori, siamo ancora in clima festivo, quindi vi vogliamo augurare ancora buona Epifania e ci diamo appuntamento
al 10.